Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Spazio Donna, marzo 2025. Nell'impermanenza delle cose, nell'impermanenza della vita, oggi parliamo con Luciana Tufani. È la nostra ospite e mi sembra veramente interessante questo incontro con una femminista storica, con la storica editrice e direttrice editoriale della rivista Leggere Donna. Luciana, ti vedo perplessa, ma sei una femminista storica o no?
Sono più che storica, preistorica.
Luciana, ieri 10 marzo hai conversato al Museo Letz, il museo, lo splendido museo della letteratura a Trieste, in piazza Ortis 4, hai conversato con Mavis Toffoletto e Gabriella Norio a proposito della tua rivista Leggere Donna, un appuntamento che ha avuto un grande successo di pubblico e un appuntamento nell'ambito della rassegna mensile Lo Stato delle Cose, che vede le riviste in primo piano, e ieri era in primo piano la tua rivista Leggere Donna. Peraltro è stato anche un evento inserito nel calendario dell'offerta culturale promossa dal Comune in occasione della Festa della Donna. Mi dicevi fuori onda che è stato un incontro molto piacevole anche per la bravura con cui Mavis Toffoletto, che è referente per l'emeroteca Fulvio Tomizza, e per la bravura, il garbo di Gabriella Norio, la responsabile della biblioteca Ortis. Che è appunto una valutazione estremamente positiva.
Sì, è stato un incontro molto piacevole e molto ben organizzato. Sono grata a loro di aver pensato, un'iniziativa proprio loro. Mi hanno chiamata, mi hanno telefonato chiedendo se sono disposta a venire, e questo perché la biblioteca è abbonata a Leggere Donna praticamente da sempre, quindi avevano tutta la raccolta. E ho visto che intanto si sono rilette tutti i numeri, sapevano tutto, sapevano tutti i particolari di quello che, degli inserti che avevamo fatto, delle scrittrici di cui ci siamo occupate e così via.
In particolare triestine.
E in particolare anche delle triestine, sì, perché fra l'altro due giorni prima avevano fatto un incontro con quelli che a suo tempo avevano scritto il libro Bianco, Rosa e Verde,
Gabriella Ziani
e Curcio. Che appunto parlavano delle scrittrici triestine fra 8 e 900, che è stato un testo che mi è stato utilissimo, è stata una specie di Bibbia per me, insomma, per conoscere le scrittrici triestine. Ecco, quello che avevano fatto, sapevano tutto sulla mia rivista, e poi hanno fatto anche una cosa molto gentile e simpatica, che nell'emeroteca hanno fatto uno spazio in cui hanno esposto tutte le riviste. E poi sono andate a pescare anche, per esempio, i numeri cataloghi che avevo fatto della biennale delle disegnatrici umoristiche che avevo tenuto a Ferrara per tanti anni. Quindi avevano tirato fuori anche quelle, ne hanno parlato di quello. Poi mi hanno fatto una serie di domande molto intelligenti e sono stata molto soddisfatta di come si sono comportate, sono state gentili, simpatiche e hanno profonde, insomma, anche.
Guarda, ho notato poi quando Gabriella Norio ti mostrava questi cataloghi, i tuoi cataloghi,
sì,
dedicati al fumetto e alle disegnatrici, veramente quasi ti eri commossa, a dir la verità,
sì,
nel vedere questo impegno e l'attenzione dimostrata per questo lavoro. Ma A questo punto, siccome io vorrei anche arrivare a parlare delle scrittrici italiane, il tuo libro, perché sì, eri editrice, direttrice editoriale, ma sei anche scrittrice, però prima di parlare di questo libro, Scrittrici italiane dal XIII al XXI secolo, vorrei continuare a parlare per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici della rivista Leggere Donna. Leggere Donna nasce nel 1980. Ecco, il tuo impegno, tanti anni.
Sì, tanti anni. È nato quando è nata, non era una rivista, era un bollettino, però nel giro di pochi anni, insomma, a parte che si è modificata nel corso degli anni, è arrivata adesso ad essere una rivista anche graficamente molto bella, della quale devo ringraziare anche la mia grafica, quella che è la grafica anche dei miei libri, che mi ha regalato, cioè è stata lei ad avere l'idea di modificare la copertina, e la grafica, che si chiama Giulia Boari, è una ragazza molto brava, molto attiva e con un gran gusto, insomma, quindi fa delle copertine che fa per i miei libri, sono sempre molto belle, e la nuova copertina della rivista è stato un suo regalo, cioè mi ha proposto questa nuova cosa senza farsi pagare, insomma.
A proposito di tutto questo gruppo di persone che collaborano con entusiasmo intorno a te dal 1980, qual è il segreto per tenere unite tutte queste forze sempre attive, sempre creative?
Non so quale, cioè il segreto è che pur avendo ben chiaro quello che voglio fare e riuscendo anche a farlo, ho un modo di fare che non è impositivo, no? Quindi non impongo mai niente, ho un tipo di gestione molto soft, quindi riesco a non farle litigare fra di loro, cosa che invece in altri gruppi è stato quello che ha distrutto tanti gruppi, perché quando dopo incominciano, ognuno vuole proporre la sua idea, quindi litiga con l'altro, insomma lì decido tutto io, chi è contenta bene, chi non è contenta non ci sta, però insomma la maggior parte della gente è molto attaccata, sono anche molto affezionate, quelle che sono nel gruppo che vive a Ferrara, le altre che conosco, che sono disseminate
sparse
in tutta Italia,
sono
sparse per l'Italia, quindi quelle sono anche loro molto, cioè, attive.
Attive per questa rivista che è in effetti tutta dedicata alla produzione culturale delle donne.
Sì. Principalmente è dedicata alla scrittura delle donne, quindi la maggior parte della rivista si occupa di recensioni di libri appena usciti oppure di riletture di libri del passato, però si occupa anche di tutto il resto della produzione culturale delle donne, quindi si occupa di teatro, di cinema, di mostre, di arte.
E tanto cinema, tanti festival,
dato che il cinema è una delle mie passioni, per anni sono andata in tantissimi festival, compreso anche qua il festival di Trieste Film Festival. E quello a cui continuo ad andare, perché ormai sono stanca, non riesco a seguire tutto, continuo ad andare alla mostra di Venezia, quindi quello è un appuntamento fisso.
Rimane proprio nel tuo calendario,
sì.
E anche lì comunque c'è sempre un gruppo,
c'è un gruppo
di fedelissime che ti seguono, pronte anche poi a scrivere per la rivista Leggere Donna dal 1980. Quindi dal 1980
sono 45 anni. Quest'anno appunto dovremmo,
bisogna festeggiare,
sì, perché volevamo festeggiare il 40° anniversario, però è coinciso col periodo del Covid, quindi quei festeggiamenti sono saltati. Adesso vediamo se riusciamo a fare una festicciola per i 45 anni.
Beh, effettivamente tanto materiale, tante riviste, un impegno durato negli anni, ormai è diventata una testimonianza storica.
Sì, io direi che sì.
Che ha il suo significato, certo. Che ha il suo perché. Però prima di terminare questa trasmissione, desidero tornare al tuo libro, Scrittrici italiane, dal XIII al XXI secolo, profili bio-bibliografici. L'abbiamo già presentato qualche mese fa, ti ho intervistato telefonicamente, abbiamo fatto una conversazione telefonica proprio durante la quale hai presentato soprattutto il tuo lavoro di ricerca, un lavoro che si avvale anche della ricerca su Leggere Donna.
Sì, sì, il materiale che avevo utilizzato per i vari inserti, per i vari articoli di Leggere Donna, mi è stato utile anche partendo da quello, poi ho allargato le ricerche per trovare tutto il materiale che è contenuto in questo nuovo libro.
Un libro, ci dicevi durante l'intervista, la nostra prima conversazione su questo libro, un libro utile anche per le insegnanti, certamente, però interessante per tutti.
Sì, per tutti. Comunque io l'ho cominciato a scrivere principalmente per rivolto alle insegnanti.
Perché?
Perché nella scuola, purtroppo, tuttora i programmi non tengono minimamente conto dell'esistenza delle scrittrici. Quindi di scrittrici non ne parlano mai, no? Presentano, propongono alle allievi e agli allievi sempre gli stessi scrittori e non c'è un minimo di apertura rispetto sia da parte dell'insegnante sia da parte dei testi scolastici. Nei testi scolastici mi dicevano addirittura che, per esempio, anche solo su Grazia Deledda c'è un trafiletto di poche righe e basta, le altre poi mancano completamente. Nel massimo che c'è stato qualcuno che mi ha detto che nel suo testo c'erano citati 5 nomi di donne. Se si guarda sul libro che ho, cioè sulla Bibbia, anche su questo libro che ho fatto io, sono al circa 600-800 scrittrici, quindi.
Scrittrici interessanti, quindi, perché vengono presentate come profilo diciamo biografico, ma poi c'è un profilo bibliografico importantissimo.
Sì, la parte, infatti c'è una parte iniziale che è una breve storia della scrittura femminile in Italia, in cui racconto nei vari secoli che cosa è cambiato, chi c'era, chi scriveva, chi non scriveva e così via. E poi la parte però più corposa è quella che è la parte bibliografica, cioè la parte in cui sono, per ogni scrittrice, si occupa solo di narratrice, non di poete. Poete ci sono solo nei primi secoli, perché le prime facevano solo, poi da un certo punto in poi sarebbe diventata troppo vasta la cosa. Quindi sono solo narratrice, quindi c'è appunto, vengono messi i libri che loro hanno scritto, però poi anche tutti i testi critici che sono stati fatti su di loro, quindi è molto utile perché si trova il materiale per approfondire
sia come opere scritte sia come critica letteraria sulle autrici, sì, che tu presenti. Tantissimi nomi e molte di loro sono delle vere e proprie scoperte.
Sì.
Vediamo, impossibile ricordarle tutte, però almeno qualcuna. Delle scoperte.
Sì, dunque, qualcuna di quelle a cui sono... Una non è stata una scoperta mia, Cristina di Belgioioso, però è stata una scrittrice di cui mi sono in particolare occupata ed è servita a farla conoscere di nuovo, cioè grazie a due convegni che avevo fatto organizzare, uno a Milano e uno a Roma, che poi dopo
sulla scrittura femminile?
Proprio su Cristina Trivulzio di Belgioioso, su di lei sono stati fatti questi convegni, sono stati pubblicati gli atti di questi convegni e da allora la gente, insomma, hanno iniziato a occuparsi sempre di più di lei e la cosa si è conclusa addirittura col fatto che da non molto è stata nella piazza in cui c'è il palazzo in cui è nata Cristina di Belgioioso a Milano, hanno per la prima volta c'è una statua di una donna, cosa che normalmente nelle città non c'è, ed è lei, c'è quella statua di Cristina di Belgioioso che adesso appunto è molto conosciuta e questo secondo me anche grazie all'opera che ho fatto.
Assolutamente sì, certo.
Una che non è che insomma, che ho quasi scoperto io, l'ho scoperto grazie all'aiuto di alcuni miei amici che vivono a Imola. E Imola è la città in cui era nata Eugenia Codronchi, che ha pubblicato tanti libri firmandosi Sfinge. E di lei appunto l'ho conosciuta grazie al fatto che uno di questi due amici è un appassionato della storia di Imola e mi ha fatto leggere degli articoli che uno studioso imolese aveva fatto su Sfinge. E partendo da quello, dato che per alcune estati sono andata a Imola a curare la gatta di questi miei amici, a fare la
io cazzina. Mi aspettavo che dicessi qualche studio in particolare, invece no eri soltanto una cat sitter.
La cat sitter, approfittando che ero lì a fare la cat sitter, andavo regolarmente alla biblioteca di Imola, biblioteca molto ricca, molto interessante, e lì c'è tutto un fondo Codronchi in cui c'è una marea di materiale, perché lei e la sua compagna hanno raccolto moltissime cose, quindi ci sono tantissime foto, ci sono materiale immenso, e lì ho trovato appunto anche tutti i suoi libri, quindi il materiale per poter poi dopo un certo punto ho deciso di ripubblicare qualcosa di suo.
Ecco, a proposito della ripubblicazione, come ti sei orientata e quale criterio hai seguito?
In questo caso ho scelto quello che a me piaceva di più, cioè lei ha scritto moltissimo, ha scritto sia racconti che romanzi, e per me le cose più belle sono i racconti. Nei racconti è molto ironica, molto sferzante, molto interessante.
Quindi, in che periodo siamo?
Siamo sempre fine 800 inizi 900, che è un periodo molto interessante per le donne, perché è il periodo in cui incominciano a scrivere in tantissime e molto di più, e hanno anche un successo enorme. Sia lei ha avuto, vendeva moltissimo, ma anche tutte le altre di quell'epoca vendevano talmente tanto che hanno scatenato le ire dei
critici o degli scrittori.
Dei critici e degli scrittori.
Il patriarcato si ribella.
Si è ribellato subito, e si è ribellato con la solita accusa che non sanno scrivere, no? Invece non sanno scrivere, scrivevano in maniera molto più fluida, più semplice, quindi è un tipo di scrittura che tuttora è leggibilissimo, cosa che invece gli scrittori contemporanei sono letti adesso, insomma, non si fa fatica a leggerli.
Mi fermo nel periodo tra 800 e 900. Hai parlato dello pseudonimo. E mi è venuto in mente Aide, mi è venuto in mente Willy Diaz, San Giusto, Luigi
di San Giusto.
Addirittura Luigi di San Giusto, no? San Giusto. Donne che si celano dietro lo pseudonimo. Sì. Perché?
Perché anche allora che una donna che scriveva era qualcosa di anomalo, cioè non era un tipo di lavoro accettato facilmente, quindi cercavano di nascondersi, di non farsi, anche molte avevano paura che se firmavano col loro nome non sarebbero state valutate altrettanto positivamente, perché ci sarebbe stato il pregiudizio, è una donna che l'ha scritto, quindi un'opera da poco. Quindi si firmavano con un nome di uomo in modo da venire lette senza pregiudizio, quindi diciamo sì, bravo.
Che poi scopriamo che anche oggi comunque la scelta dello pseudonimo è una scelta che alcune scrittrici percorrono anche per nascondersi, per camuffarsi.
Sì, beh, questo era più in passato succedeva, però insomma
rimane questo vezzo. Il mistero. Ma torno ai racconti di Sfinge. Mi colpisce la differenza di stile, se così si può dire, tra i racconti, a proposito di Sfinge, tra i racconti ironici, i romanzi invece più pesanti.
Sì, più sì. Nei romanzi tende a... la scrittura diventa meno fluida, più ridondante, ecco, cioè, risente un po' anche della scrittura dell'epoca, quindi è meno sciolta, meno piacevole. Però sono dei romanzi comunque interessanti, per esempio uno di cui abbiamo accennato anche nell'incontro
di ieri. Con Gabriella Norio.
Sì, un romanzo in cui l'argomento sono le si dice, le lotte che ci sono state in Romagna fra repubblicani e socialisti, che è sfociata in una serie di rivolte,
di scontri
proprio. E nel romanzo la protagonista femminile è la capa del Partito Repubblicano, il protagonista maschile del Partito Socialista. Dopo si innamora, dopo continua con una storia d'amore. E il protagonista maschile, secondo me, è ispirato ad Andrea Costa, cioè al compagno dell'Anna Kulishova. Sì, sì, ha molto di lui, quindi secondo me proprio si era ispirata a lui.
Molto interessante, ma io voglio tornare al tuo libro, Scrittrici Italiane. A proposito di questi profili biobibliografici, qualche altro nome che rappresenterà sicuramente una scoperta per chi vorrà leggere questo libro?
Oddio, di scoperte ce ne potrebbero essere tantissime, perché molte di quelle di cui parlo nessuno le ha mai sentite dire. Secondo alcune mie amiche, io sono una che va sempre a scoprire, se una è sconosciuta io vado solo alla ricerca delle sconosciute. No, in realtà mi occupo anche di quelle conosciutissime, no? E quindi, che però non sono, ecco, anche se sono conosciute, molte sono conosciute, tutte le scrittrici per esempio che hanno scritto subito prima e dopo e durante l'ultima guerra sono le nostre maggiori scrittrici in assoluto, no? Sono appunto, c'è Anna Banti, che per me è la migliore non solo fra le scrittrici, ma fra le scrittrici e scrittori italiani, è il massimo, il top della scrittura italiana. Di lei, per esempio, adesso stanno incominciando a ripubblicarla, però per anni sono i suoi libri assolutamente non erano più in commercio. Poi anche quando avete avuto successo a suo tempo, ha vinto dei premi eccetera, eccetera, però non è mai stata considerata come doveva essere
valorizzata
per la sua scrittura. È stata valorizzata ma mai a sufficienza, è sempre stata considerata la moglie di Longhi, semmai è lui che era il marito di Anna Banti.
Certo.
Vabbè, Longhi è importantissimo sempre come critico, però insomma non si può tener conto del fatto che lei è stata una grandissima scrittrice.
Ma una domanda abbastanza ovvia, però mi piace tornare a parlare di questo. Perché le donne ad un certo punto spariscono dalla scena, appunto, come è successo per Anna Banti, ma è successo per tutte,
avevano avuto un successo, quelle per esempio periodo...
Sembra quasi una damnatio memoriae.
Sì, ma è una cosa voluta, cioè non è che così, è semplicemente finché sono state in vita, vendevano eccetera, che ne abbiano fatto colleghi e critici, non sono riusciti a impedire che avessero successo. Appena sono morte è subentrato questo fatto che i critici letterari hanno cominciato prima a parlarne male, poi a non citarle mai e quindi a cancellarle da quello che viene chiamato il canone. Quindi è una scelta voluta questa di cancellare la scrittura femminile, come di cancellare la storia delle donne, che hanno fatto.
Certo,
no?
Certo. E qui mi viene in mente Vili Dias,
sì.
Talmente importante da avere sul...
Sì.
Come dal suo editore godeva di un 17%.
17%, che adesso il massimo che qualcuno ottiene è il 7%, no? Quindi il 17% è una cifra che ti lascia stupita.
Proprio perché tutti leggevano i suoi libri,
quindi era da un punto di vista commerciale, era interessante tenersela
stretta. Non sappiamo nemmeno nulla della sua vita interessantissima, che come scrittrice, ma anche come donna impegnata per le donne, anche in politica, poi ha avuto un grande significato. Ma io spero che il tuo libro, Scrittrici Italiane dal XIII al XXI secolo, spero che il tuo libro, Luciana, abbia un enorme successo e tantissimi lettori e lettrici a garantirne proprio questo successo, e tu come editrice non avrai poi il problema di dare il 17%
a me stessa,
a te stessa.
Luciana, mi sarebbe comodo.
Assolutamente. Luciana, ti ringrazio per essere qui, ti ringrazio per il tuo lavoro, per il tuo impegno, ti ringrazio come donna, come amica. E sicuramente avremo modo di continuare a parlare del tuo lavoro e della tua scrittura. Ringrazio Riccardo Righi, il nostro super tecnico regista, ringrazio Luciana Tuffani, tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, e sempre nell'impermanenza della vita e delle cose, un saluto a tutti da Mariella Grande.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.